Oggi leggeremo un brano che abbiamo letto circa un anno fa, ma che voi sapete quanto sia profonda la parola del Signore e quante cose ci dice nello stesso brano. Potremmo vivere ancora 100 vite e continuare a scoprire la bontà della rivelazione della parola di Dio. Vi leggo io una piccola cosa che c'è scritto in Deuteronomio, un piccolo versetto. Deuteronomio 1 al versetto 19 dice così: poi partimmo da Horeb e attraversammo tutto quel grande e spaventevole deserto che avete visto, dirigendoci verso la regione montuosa degli Amorei, come il Signore nostro Dio ci aveva ordinato di fare, e giungemmo a Kades Barnea. Questo spaventevole, grande deserto. Poi, cioè, già lì Mosè gli sta ricordando una serie di cose al popolo, perché erano già trascorsi una serie di anni. Non ho letto tutto, ma chi l'ha letto potrà capire che si trova nel momento che il Signore dice: basta, adesso siete già stati per troppo tempo attorno a questo monte, dopo anni, adesso basta, è giunto il momento di proseguire verso la terra promessa. Poi andiamo nel libro di Neemia, pagina 494, e leggiamo dal versetto 16, capitolo 9, dal versetto 16 fino al versetto 37.
Neemia 4?
Neemia 9.
Ah, scusa.
Ma i nostri padri si sono comportati con superbia, irrigidendo i loro colli e non ubbidendo ai tuoi comandamenti. Hanno rifiutato di ubbidire e non si sono ricordati delle meraviglie da te fatte in loro favore, e hanno irrigidito i loro colli e nella loro ribellione si sono voluti dare un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. E non li hai abbandonati. Anche quando si erano fatti un vitello di metallo fuso, dicendo: ecco il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto, e ti avevano oltraggiato gravemente, tu, nella tua immensa misericordia, non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola che stava su di loro non cessava di guidarli durante il giorno, lungo il loro viaggio, e la colonna di fuoco non cessava di illuminare loro il cammino da percorrere di notte. Hai dato loro il tuo buono spirito per istruirli e non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche e hai dato loro acqua quando erano assetati. Per 40 anni li hai sostenuti nel deserto e non è mancato loro nulla. I loro vestiti non si sono logorati e i loro piedi non si sono gonfiati. Hai dato loro regni e popoli, li hai divisi fra loro definendone i confini. Essi hanno posseduto il paese di Sicon, cioè il paese del re di Kesbon e il paese di Og, re di Basan. Hai moltiplicato i loro figli come le stelle del cielo e li hai introdotti nel paese in cui avevi promesso ai loro padri di farli entrare per possederlo. I loro figli vi sono entrati e hanno preso possesso del paese. Tu hai umiliato davanti a loro i cananei che abitavano il paese e li hai consegnati nelle loro mani con i loro re e con i popoli del paese, perché li trattassero come volevano. Essi sono diventati padroni di città fortificate e di una terra fertile. Hanno posseduto case piene d'ogni bene, cisterne già scavate, vigne, oliveti, alberi fruttiferi in abbondanza. Hanno mangiato, si sono saziati, sono ingrassati, sono vissuti in delizie per la tua gran bontà. Ma essi hanno disubbidito, si sono ribellati contro di te, si sono gettati la tua legge dietro le spalle. Hanno ucciso i tuoi profeti che li scongiuravano di tornare a te e ti hanno oltraggiato gravemente. Perciò tu li hai messi in mano ai loro nemici che li hanno oppressi, ma al tempo della loro afflizione essi hanno gridato a te, e tu li hai esauditi dal cielo, e nella tua immensa misericordia hai dato loro dei liberatori che li hanno salvati dalle mani dei loro nemici. Ma quando erano in pace ricominciavano a fare il male davanti a te, perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici, che diventavano loro dominatori. Poi, quando ricominciavano a gridare a te, tu li esaudivi dal cielo, e così, nella tua misericordia, più volte li hai salvati. Tu li scongiuravi per farli tornare alla tua legge, ma essi si inorgoglivano e non ubbidivano i tuoi comandamenti. Peccavano contro le tue prescrizioni, che fanno vivere chi li mette in pratica. La loro spalla rifiutava il giogo, essi irrigidivano i loro colli e non volevano ubbidire. Hai avuto pazienza con loro molti anni, mentre li avvertivi per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti. Ma essi non vollero dare ascolto, e tu li hai messi in mano ai popoli dei paesi stranieri. Però, nella tua immensa compassione, tu non li hai sterminati del tutto e non li hai abbandonati, perché sei un Dio clemente e misericordioso. Ora dunque, Dio nostro, Dio grande, potente e tremendo, che mantieni il patto e agisci con misericordia, non ti sembrino poche cose tutte queste afflizioni che sono piombate addosso a noi, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri sacerdoti, ai nostri profeti, ai nostri padri, a tutto il tuo popolo, dal tempo dei re d'Assiria fino ad oggi. Tu sei stato giusto in tutto quello che ci è accaduto, poiché tu hai agito fedelmente mentre noi abbiamo agito da malvagi. I nostri re, i nostri capi, i nostri sacerdoti, i nostri padri non hanno messo in pratica la tua legge e non hanno ubbidito né ai comandamenti né alle esortazioni con cui tu li scongiuravi. Ma proprio mentre godevano del loro regno, dei grandi benefici che tu largivi loro e del vasto e fertile paese che tu avevi messo a loro disposizione, essi non ti hanno servito e non hanno abbandonato le loro opere malvagie. E oggi eccoci schiavi nel paese che tu hai dato ai nostri padri, perché ne mangiassero i frutti e ne godessero i beni. Esso moltiplica i tuoi prodotti per i re ai quali tu sei sottoposti a causa dei nostri peccati, e che dispongono dei nostri corpi e del nostro bestiame a loro piacere, e noi siamo in grande angoscia.
Quindi c'è tutta una parte dove Neemia vuole ricorda al popolo tutta la storia di Israele fino a quel momento, e non è l'unica volta che viene ricordato in più parti della scrittura. Poi però si trovano in un altro momento, questo è il momento successivo, c'è un momento precedente che vi ricorderete, no, che vi leggo io qualche versetto, sostanzialmente praticamente da quel giorno la metà dei giovani lavorava, l'altra metà stava armata di lanci e di scudi. Questo per la ricostruzione che l'avevamo già visto anche in un'altra occasione, sia delle mura che del Tempio di Gerusalemme, no? E quindi la metà doveva fare la guardia, l'altra metà doveva cercare di costruire, perché altrimenti ma altri ancora che cosa facevano? Continuavano, quelli che costruivano le mura e quelli che portavano, caricavano i pesi, con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. E ognuno dei costruttori durante il lavoro portava la spada, cinta ai fianchi, eccetera. Il trombettiere stava accanto a me. Io dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: l'opera è grande ed estesa, noi siamo sparsi sulle mura e distanti l'uno dall'altro. Dunque, vedrete il suono della tromba, là radunatevi con noi, il nostro Dio combatterà per noi. Cioè erano distanti, voi sapete chi di noi è stato, non, anche a voce non ce la faceva, sentite, quindi, per cui se dovevano comunicare suonavano sta tromba e si trovavano lì. Ma la cosa importante, interessante di tutto questo, ma poi ci sono diversi fatti nella Bibbia, cioè tutta la Bibbia viene fatta di azioni, ma poi più avanti viene fatta di ricordi. Cioè, non di meno il Signore all'uscita dall'Egitto dice: questa è una legge perenne, voi la dovete dire sempre ai vostri figli, dovete ricordarvi sempre di tutto questo, perché si sa che poi col tempo le cose vanno nel dimenticatoio, non c'è nessuno perlomeno facciamo in fretta a dimenticarcelo. Quindi se siamo giunti fino qua, dobbiamo ringraziare il Signore come loro, no? Quindi è una storia sempre più meravigliosa. Fondare queste radici nel Vecchio Testamento, si fa per dire Vecchio Testamento, poi la parola Vecchio Testamento, cioè, sappiamo che è stata una cosa aggiunta in seguito, ma diciamo così, nella legge e nei profeti, è una cosa estremamente importante. Tutto questo viene ricordato anche nei Salmi e viene ricordato da Stefano nel momento che viene lapidato. Un attimo dopo lui ricorda al suo popolo tutto questo. È un ricordo continuo, cari fratelli e sorelle. Dimenticare ciò che abbiamo vissuto senza la coscienza del passato è segno di grande immaturità. Ma non solo per loro, ma anche per noi. Perché il ricordo è una cosa che deve mantenerci, non solo, ci serve ad incoraggiarci, ma ci serve per tanti motivi, come abbiamo visto anche nell'ultima occasione. Cioè, anche, dicevamo l'altra volta, riguardo al peccato, riguardo a tutta una serie di cose, ma il ricordo è una cosa importante. E il Signore fa scrivere, perché come sappiamo, come dicono i latini, il verbo vola, ma lo scritto rimane. E quindi dimenticare ciò che abbiamo vissuto senza la coscienza del passato è un segno di grandissima immaturità. Immaturità spirituale, immaturità come persone, cioè immaturità di tutto. E io sto parlando a un popolo viziato, si fa per dire, no? Perché noi siamo pieni di stravizi, di come abbiamo visto il Signore lì, dice, ci è arrivato il momento che addirittura per il benessere che loro ne avevano, erano pieni di ogni cosa, però loro, nonostante tutto, non hanno amato la legge del Signore e si sono dati a vani ragionamenti. Il Signore gli ricorda tutta una serie di cose, tutto ciò quello che è successo nel deserto, quando gli dice che per 40 anni tu li hai sostenuti nel deserto, non è mancato loro nulla, i loro vestiti non si sono logorati, i loro piedi non si sono gonfiati. Ecco, è giustamente un miracolo tutto questo, no? Dobbiamo ricordarci, perché, o peggio ancora, voler dimenticare il nostro passato non ci fa diventare delle persone migliori. Non so se mi sono spiegato. Cioè, noi con il nostro passato dobbiamo fare i conti. Non è che è passato, no, noi l'abbiamo vissuto. E perché ci fa male il nostro passato? E se è passato, perché dovrebbe farci male? Eppure ci tocca ancora, molto profondamente. E ci torna alla mente, spesso e volentieri. È così che dobbiamo avere coscienza di tutto ciò che noi abbiamo ottenuto fino a qua. Non è frutto di un caso quello che abbiamo ottenuto, e tantomeno pensare che non sia costato nulla a quelli che ci hanno preceduto. Cioè, noi non ci troviamo qua per caso. E non ci troviamo qua, dice, ma guarda, non c'è niente a caso. Qualcuno di noi, c'è scritto anche che entrerete nelle fatiche di quelli che vi hanno preceduto. Quindi è inutile, noi non possiamo pensare di essere così. La Bibbia è stata trovata un giorno su un comodino, e chi l'ha scritta la Bibbia? E che cosa c'è scritto nella Bibbia? Che cosa c'è scritto? Cioè, più lo leggiamo, più ci rendiamo conto di quello che è scritto. Quindi ecco perché dobbiamo stare attenti a dire, ma è tanto, io ho la Bibbia, ma sì, ma la Bibbia è costata qualcosa a qualcuno? E penso proprio di sì. In tanti modi costa fatica nell'averla poi compilata. Adesso, grazie a Dio, abbiamo col tempo, no? Con la stampa è stato facile e possibile stamparne poi tante copie per tutti. Una volta la potevano avere soltanto i più ricchi, come ben sapete. Ma questo ci invita a ricordarci. No, dico questo perché molte persone, appunto, pensano che la storia della fede sia cominciata con noi, no? E al di fuori di noi non c'è più nulla. E questa è una cosa assolutamente sbagliata. Ma non è così per niente. Cioè, ma veramente noi pensiamo abbiamo letto la Bibbia, abbiamo la fede, tutto quello che c'è attorno a noi non ci interessa, non vogliamo più sapere di tutto questo. La fede, dice il Signore, che attraverso che viene tramandata, una volta tramandata, vuol dire da fede a fede, come dice Paolo, viene trasmessa da fede a fede, che viene tramandata una volta per sempre ai santi, e a inizio non con Abramo, no? Con Abramo soltanto, ovvio, se Abramo è un uomo di fede, perché? Perché ha semplicemente creduto alle promesse di Dio, ha semplicemente creduto alle promesse di Dio, ma non solo con, ma con Noè. Con Noè, adesso vediamo qualcosa, con il giusto Abele e con tutti coloro che ci hanno preceduto. Insomma, io spero di essere radicato sulla fede di quelli che mi hanno preceduto, ma perché hanno obbedito, su questa, non su quelli che ci hanno preceduto, ma hanno fatto parecchio manicomio nella loro vita e nella loro storia di fede. Allora, cioè, questo, se io sono radicato su questa fede, sono tranquillo, sono sereno per questo, no? E allora dicevamo di questi giusti uomini, giusti non perché, abbiamo visto che anche Abramo ha commesso i suoi errori, ha mentito al re, a me, vabbè adesso non mi viene, comunque perché gli ha detto che la moglie era la sorella, ma l'ha fatto in più di un'occasione, perché evidentemente Sara era molto bella e quindi ha mentito perché dice no questo non mi fa del male, ma insomma. E poi abbiamo visto come ha reagito il Signore. Però, vedete, io vorrei questa mattina che noi meditassimo su qualcosa di importante, come sempre, no? Costruire un'arca per un uomo, perché in cosa ha obbedito Noè? Il Signore l'ha chiamato, dice, guarda, abbiamo visto la malvagità dell'uomo, come era grande, io non sono stato a leggere tutto, ma la conoscete bene la storia. E gli ha detto, tu devi costruire un'arca, così, così, così. Gli ha detto anche come fare, ma il problema reale qual è? È che cioè, un'arca, ragazzi, non è un cioè, non è uno sgabello, un tavolino, era una cosa enorme, enorme, con delle difficoltà. Quindi il Signore gli ha dato anche, gli ha spiegato come doveva, eccetera, eccetera. Lui ha obbedito, io non so quanti anni lui ha impiegato per costruire l'arca, ma sicuramente questo va a suo vantaggio, è stata il simbolo della salvezza poi l'arca, perché l'obbedienza di Noè che ha creduto a Dio, quindi questo se non è un uomo giusto non lo so, la scrittura lo dice, quindi costruire un'arca per un uomo è un'impresa titanica, e mentre tu costruisci tutti gli altri ti ridono attorno, ma no, si facevano beffe di lui, dice, ma che stai facendo sto scemo, no? E dicono, ma che fa sto pazzo, sta costruendo una cosa, ma che ci deve fare questa cosa, no? Immaginate, e Noè affrontò una doppia difficoltà, no? La derisione da una parte, perché mentre tu lavori ti ridono dietro, ma va, e però dall'altra la costruzione dell'arca non era una cosa di poco conto, no? Neemia e tutti coloro che lavoravano, come abbiamo visto prima, alla costruzione del Tempio e delle mura di Gerusalemme, facevano più o meno la stessa cosa. Facevano più o meno la stessa, non facevano molto che di diverso. Con una mano sappiamo che tenevano la spada, la lancia, quello che era, e con l'altra costruivano, oppure che abbiamo visto metà faceva la guardia e l'altra metà, capito, costruiva. Ma che significa tutto questo per noi? Pensiamoci bene. Quali grandi difficoltà, no, abbiamo, o tutti gli uomini di fede hanno avuto? Ma il loro vantaggio qual è stato? È stato quello di credere in Dio, che gliel'ha messo come ad Abramo in conto di giustizia, quindi la fede. L'obbedienza, il Signore ti ha chiesto questo, fallo, e non le dice, ma io non ho visto nessuno, a parte alcuni che conosciamo in un certo mondo, che dicono, ah, Dio mi ha parlato, ah sì, non lo sapevo, mi fa piacere, complimenti, ma sai quanti ce ne sono nel mondo che conosciamo? Dio mi ha parlato, Dio mi ha detto questo, io mi fermo a quello che sta scritto, a quello che Dio mi ha detto attraverso la sua parola, quindi attraverso questo, no? Allora, queste difficoltà che le fratelli e sorelle che hanno riscontrato sono le difficoltà che hanno riscontrato i credenti di ogni tempo, perché noi continuiamo spesso a vedere la Bibbia come un libro bello, bei racconti, veri, perché noi siamo credenti, eh? Però sapete, sono come quei bei film che poi li mettiamo via la cassetta e non ci ricordiamo più. La nostra arca da costruire e portare a compimento è la nostra fede. Anche se gli infedeli che ci sono attorno, capisci, ce n'è il mondo, sappiamo, non c'è bisogno di dire, pensiamo che siamo dei pazzi, che una fede vale l'altra. Ma perché devi cambiare la religione? Poi ti dicono anche così, no? Di cosa serve cambiare la religione? Ma noi non cambiamo la religione, non abbiamo cambiato niente. Noi non, la nostra è una fede, la fede, la parola di Dio, non è una religione come un'altra. La religione ce l'hanno gli uomini. E se no tanto vale, hai ragione. Perché devo diventare evangelico se sono cattolico? O viceversa? Dov'è il problema? Non cambia nulla. Allora, la terra promessa bisogna raggiungerla però, a piedi e attraverso il deserto. Questo grande e spaventevole deserto. Grande e spaventevole deserto. Non era proprio, sapete, la passeggiata che immaginiamo, eh? Perché è importante conoscere molto bene il Vecchio Testamento, e a questo punto perché ci intendiamo, per poter capire il Nuovo. Le persone che dicevano e che ancora dicono oggi, ma basta il Nuovo Testamento e tutto il resto, sono dei fuori di testa. Cioè non sanno di che cosa stanno parlando. Allora, eppure lo dicono dai pulpiti. E quindi la terra promessa abbiamo bisogno di raggiungerla a piedi attraverso il deserto. E che cosa significa questo? In tutta la Bibbia, da più parti, più profeti ricordano come i fatti di prima dovevano essere ricordati. E quindi anche questo fatto deve essere ricordato. Per sapere veramente, noi non l'abbiamo vissuto questo, ma dobbiamo cercare in spirito di vivere questo che hanno trascorso loro, per poi capire quello che c'è stato più avanti. Quindi della grande liberazione che Dio ha compiuto a beneficio del suo popolo. E allora, voi, c'è scritto, attraversate questo grande e spaventevole deserto. Noi che ci siamo stati, no, in quelle zone, abbiamo visto quanto sia grande, cioè queste cose non finiscono mai, queste montagne belle, no? Bellissime quando le passi in macchina velocemente, magari con la musichetta, e poi sai, sappiamo calcolare il tempo da qua a là, è molto bello, molto affascinante, però ci sono dei momenti che non ti puoi muovere, cioè di giorno se ti muovi in macchina col condizionatore va bene, no? A 48 gradi a una certa ora è già un'altra cosa. Però noi siamo stati in un posto anche molto dove ce ne sono diverse aperture, no? Bellissime, meravigliose, ci sono molte aperture, sono anche delle parti pianeggianti, ma sempre in un deserto. Ma ci sono delle parti del deserto, nel Sinai, eccetera, soprattutto, che sono terrificanti veramente da vedere, sono delle montagne enormi. E loro sono passati non lo so con quale spirito sono passati, perché un conto, sai, quando tu riesci a vedere tutto sommato, però lì quando ti trovi invece proprio con delle montagne alte da una parte all'altra, eccetera, è solo deserto, non vedi niente, forse vedi qualche arbusto, non si sa dove. Allora, il deserto di una vita senza Dio, cari fratelli e sorelle, è molto simile alla desolazione di queste montagne rocciose, di questi percorsi aridi. Una vita senza Dio. E non pensiamo che la vita senza Dio sia solo di quelli che non hanno creduto, no, nella parola di Dio. No, ce ne sono molti che dicono che hanno creduto, ma vivono lo stesso deserto. Perché se colti disperatamente da una malattia, dico questo, sono disperati perché non hanno più niente, e questo è un grandissimo deserto nella loro disperazione, ed è proprio questo percorso del quale Dio vuole che prendiamo coscienza. E questo è il percorso del quale Dio vuole che prendiamo coscienza. E certo, cosa possono fare queste persone che, colte disperatamente da questo, secondo voi si possono fermare ciò che avverrà? Possono fermare la morte? Io purtroppo ne ho visto più di uno, cari fratelli e sorelle. Non hanno più potuto resistere. Credenti o non credenti, non c'è stato niente da fare. E tu cosa fai? Sei nel tuo grande e spaventevole deserto, capisci? Che non riesci, non c'è nessuna parola che ti può consolare, perché è troppo grande, è troppo profondo questo deserto, che soltanto il Signore può riempire, non dopo, adesso. E non hai bisogno di diventare vecchio e rimbambito per cercare di capire quello che il Signore ci vuole dire. Allora ci ricordiamo, e dobbiamo ricordarci, perché di ciò che noi eravamo e che ancora non abbiamo noi raggiunto la terra promessa, ma se abbiamo creduto a colui che ci ha chiamato, siamo come Giosuè e Caleb. Ecco la differenza. Ecco. Certo che la differenza è grande tra il fiume d'Egitto e il deserto, no? Perché il fiume d'Egitto cosa aveva? Il fiume d'Egitto, che il Nilo, sappiamo, no, che era molto fertile, no? Quindi produceva molti raccolti, il limo, no? Che sappiamo che è un concime naturale, che adesso, siccome hanno traviato, sappiamo che non c'è più il limo e devono mettere il concime anche loro, perché hanno costruito la diga di Aswan. Allora dico questo, che questa differenza è grande. Allora io tutte le volte penso a questa differenza. E certo che noi dobbiamo calarci in questa realtà per capire. E allora dici, ma io me ne sto andando di qua. È vero, lavoro come schiavo, però qui ci sono palme, alberi, verdura, frutta, ogni ben di Dio, come si dice, c'è carne, c'è tutto, no? In questo ambiente ci sono le case, ma nel deserto non ci sono le case, non c'è nulla, capisci? Io devo attraversarlo, perché? Cioè, perché me l'ha detto chi è questo pazzo che è venuto a dirmi che devo fare questo, no? Quindi all'inizio hanno subito avuto delle resistenze nei confronti di Mosè, subito, no? Ma poi vedremo più avanti, anche Mosè fece delle resistenze a Dio, sapete, no? Dice, no, ma manda un altro, no, io non so parlare, cioè, eccetera, eccetera. E il deserto non concede distrazioni, cose che invece nell'Egitto c'erano. Allora, cosa significa terra promessa? La terra sappiamo cosa significa, ma promessa dovremmo cercare di capire che è una promessa. Io ti prometto che ti darò questo, e tu o mi credi o non mi credi. No. Ecco, allora queste promesse chi è che le fa? È Dio stesso. E allora Dio non è un uomo che può mentire. E quindi se ci ha fatto la promessa, noi se crediamo non possiamo avere questo dubbio. Perché se Dio ci ha fatto la promessa, è chiaro ed evidente che la manterrà. Quindi promesse significa proprio questo, e quindi non è un uomo che promette, ma è Dio. Allora il ragionamento degli uomini è abbastanza chiaro, no? Quello che abbiamo visto. Mosè gli dice: Mosè, dove ci stai portando? Qui ci sono solo pietre, sabbia, serpenti, ma cioè, lascia perdere, eccetera, eccetera. Ma Dio aveva un progetto forte per loro e per noi. Se avesse vinto la parte di quelli che volevano tornare indietro in schiavitù, oggi non saremmo qui a cercare di capire che cosa il Signore vuole dire anche a noi e a ciascuno di noi personalmente. Non saremmo qui per cercare di capire questo. Non ci sarebbe più nessuno qua, perché il Signore si era pentito di aver creato l'uomo sulla terra. Me lo ricordate questo? E allora, ma Dio aveva un progetto forte per loro e per noi, e l'ha portato a compimento. E questa è la mia soddisfazione, che l'ha portato a compimento. Ok? e me l'ha promesso. E allora ha fatto vedere dei miracoli enormi, no? E nonostante tutto hanno fatto bizze, hanno fatto... però sappiamo benissimo che tutta quella generazione, ahimè, morì nel deserto e ci entrò una nuova generazione. Ricordiamoci appunto di tutte queste resistenze, anche di Mosè, anche Mosè fece delle resistenze, poi però, no, in un modo o l'altro accettò il piano di Dio. Dio ha un progetto più grande di noi, che non è solo la terra dove scorre il latte e il miele, cari fratelli e sorelle, ma è la vita eterna. Questa è la differenza. Quindi queste cose che hanno passato loro, non per raccontare la storia che in qualche modo la conosciamo, ma dovremmo calarci in queste sofferenze, perché anche noi, loro l'hanno percorso a piedi. E se vedete c'è scritto, ci vanno 11 giorni, sapevano il tempo che ci andava da questa montagna a quell'altra e a quella zona del deserto, quindi calcolavano il tempo, ci vanno, e quindi no. Questo nostro deserto è veramente la nostra vita senza Dio, che è stata senza Dio e che ancora adesso, anche se diciamo di essere uomini di fede, tante volte siamo senza Dio. Questo vuol dire che non siamo credenti, purtroppo, e che la sua parola non ci soddisfa, perché non è penetrata in noi, ma è come siamo come un muro di gomma che gli piacerebbero tutte e due le cose, no? Agli ebrei sicuramente sarebbe piaciuto andare nella terra promessa, ma non passare dal deserto, no? Eppure gli sarebbe anche piaciuto contemporaneamente magari essere portati nella terra promessa dai carri del faraone, no? Con le trombe, magari con chi gli dava da mangiare, con un viaggio molto più breve, cioè, probabilmente tutti e due. No, vuole andare nella terra promessa, sì, però se a queste condizioni. Questa terra promessa, vedete, noi, perché si chiama promessa? La raggiungiamo qua, nel nostro cuore, se abbiamo veramente superato questo incubo del deserto. Perché guardate che il deserto è così, tu stai per giorni, anni, diventa un incubo. Perché non parli con nessuno. Sì, lì loro, tra di loro, avevano la loro vita, avevano... Ma tu prova ad essere anche isolato nel deserto, poi c'è, finché stai con gli altri va bene, ma prova ad essere isolato, eh? Prova a resti indietro, eh? Resti indietro, in questo grande spaventevole deserto, pieno di sabbia, pieno di quello che vuoi. Che cosa succede? Cosa succede? Sei più che disperato. Certe volte avete visto dei film quando uno non riusciva più a trasportarti perché tu eri troppo debole? E cioè o si moriva tutte e due, uno restava nel deserto. Ecco, il deserto della vita di tante persone che conosciamo, che io conosco, e che diventa perfino duro parlargli della parola del Signore. E parlargli del Signore e dire, ma perché devi vivere questa vita così da disperato, no? Io sono convinto, cari fratelli e sorelle, adesso piccolo caso, ma spero presto, non lo so, io sono convinto che quando è troppo tardi, cioè troppo tardi, sapete cosa significa troppo tardi? Inutile, dice, ma adesso è malato e gli posso parlare della parola del Signore. Ma dove? Ma dove? Ma dove? Questo è un deserto grosso, capisci? E non c'è scampo. E non ti rimane che la disperazione. Non ti rimane che la disperazione. Allora questo deserto che noi abbiamo vissuto, perché non conoscevamo il Signore. Ma adesso se lo conosciamo, questo deserto non può più essere nella nostra vita. Non è più così. Non è più così. Nella mia vita non è così. Allora senza questa nostra esistenza, sarebbe senza la promessa di Dio, che è una certezza, la nostra esistenza sarebbe assolutamente inutile. Cioè, se non ci fosse questa, dico, vabbè, vivo e dopo 10 anni, 5 anni, 20 anni, 100. E poi? E poi? E poi? Ma parleranno di me che sono stato famoso, sì. E tu che ne sai? Chi sei più? Non sei più nessuno, lo dice anche. Ecco. Allora, ecco, noi questa mattina vogliamo, se qualcuno non l'ha fatto, superare questo deserto. È un deserto terribile e per alcuni si chiama, è un deserto ancora peggiore, ancora più arido, che si chiama, che conduce a quel deserto che si chiama depressione. Si chiama depressione ed è un deserto, tutto inutile che cerchi di riempire, lo sappiamo, sono pieni bambini, sono piene persone adulte, persone di ogni genere, no? Che arrivano a una disperazione totale perché non hanno una risposta. E noi tante volte più disprezziamo, che cosa? Disprezziamo la parola di Dio con il nostro comportamento. Allora, il Signore, dico, sarebbe stata veramente una cosa. Senza questa promessa la nostra vita sarebbe stata assolutamente inutile. Per me è così. Se non ci fosse stata la parola di Dio, la sua promessa alla quale io credo, sarebbe stata inutile. Sarebbe stata inutile. E dico questo perché poi la parola del Signore lo dice, poiché voi siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Questo dice. Ma poi dice un'altra cosa. Riguardo che. Lo dice poi nella sua lettera a Pietro, che dice una cosa molto incoraggiante invece, e io a questa voglio credere, quando dice il cielo e terra si dissolveranno, eccetera, eccetera. Quali non dovete essere voi? Oh, ma come? Ma qui allora la storia è completamente diversa. Quali non dovete essere voi per santità di condotta mentre attendete la venuta del Signore? La venuta del Signore, sapete cosa significa Signore? Signore, Signore nostro. Signore nostro è Dio nostro, che ci porta benedizioni, ci porta sicurezza, ci porta certezze, ci porta conforto nel momento che abbiamo bisogno. Dunque, dobbiamo ricordarci di tutto questo per quest'altro, cioè per ciò che vale di più. Allora, il ricordo, ricordatevi di questo, nel libro di Neemia, quando hanno cominciato, ma i nostri padri, dice, si sono comportati con superbia, irrigidendo i loro colli e non ubbidendo i tuoi comandamenti. E comincia a fare tutto. Hanno rifiutato di ubbidire e non si sono ricordati delle meraviglie da te fatte in loro favore. E hanno irrigidito i loro colli. E nella loro ribellione si sono voluti dare un capo per tornare alla loro schiavitù, cioè quando hanno scelto il re. Cosa possiamo dire? Ma è una meraviglia la parola del Signore, è una meraviglia. E allora la luce di Dio viene nella mia vita nel momento che io ho la certezza di questa promessa. Ho la certezza nel momento che Dio mi ha chiamato. Perché io ti chiamo per che cosa? Ti chiamo dall'Egitto per andare alla terra promessa. Se loro avessero, si fossero comportati come si deve, avessero accettato tranquillamente, sarebbero andati tranquillamente. Subito, senza tutti quei giri e col conforto del Signore, perché poi il Signore sappiamo che li ha nutriti di manna, no? Che loro hanno disprezzato. Sicuramente è una dieta equilibrata, non è la nostra, no? E loro invece cosa volevano? No, ma noi erano, no, ma lì mangiavamo la carne, lì mangiavamo. Però tu eri uno schiavo, non contavi nulla. Tu, cane, porta questi pesi laggiù, è frustate, è tutto spiano. E non contavi nulla. Dammi tua figlia, dammi tua moglie. Non contava più niente, cioè tu non contavi nulla. Meno che zero. Ecco. Essere lontani dalla parola di Dio poi ti fa provare, purtroppo non ti libera dalla schiavitù. E questo, bisogna saperlo, non è una punizione quella che è successa poi, durante la Shoah, no. Ma è semplicemente che non si sono ricordati, no, della legge di Dio e sono ritornati schiavi. Perché lo dice, lo dice. È una cosa che terribile, cari fratelli e sorelle. Dunque dobbiamo ricordarci di tutto questo per quest'altro, no? Per il bene che il Signore ci vuole fare, perché la sua promessa è una cosa importante, è l'unica cosa importante della vita. Il resto non è importante proprio niente, eh? Per ciò che vale di più. Certo, non fu un'impresa facile condurre il popolo così numeroso in quel grande e spaventevole deserto, lo ripetiamo. Non fu un'impresa facile. No, a un certo punto, giustamente, moltiplicavano. Mosè dice, ma io non ce la faccio più, quindi devo... ha nominato delle persone per farsi aiutare. Come fu un'impresa non facile, quella di Noè. Non solo nel costruire l'arca, ma noi non ci pensiamo mai. Un altro deserto terribile. Ma trovarsi sopra le acque che coprivano tutta la terra e tutti i monti. Perché o pensiamo che sia una favola, ma se è vero pensate che solitudine, come un cocomero là dentro nell'arca che girava così, un po' per volta. E prima che le acque scendessero ci è passato un anno almeno. E poi appena, poi oh, la prima, quando la colomba è tornata con una foglia d'olivo, allora io penso che il cuore di Noè ha cominciato a rallegrarsi veramente, il suo e quello della sua famiglia. Ecco, vedete, che cosa possiamo dire? Se guardiamo il cielo facciamo silenzio, perché non sappiamo. Come non fu facile ricostruire il Tempio con tutti i nemici attorno. Non fu una cosa facile, pure quella. E quando poi dice che Neemia dice, allo stesso tempo io disse al popolo, ciascuno di voi con i suoi servi passi la notte a Gerusalemme per far la guardia con noi durante la notte e riprendere il lavoro di giorno. E prima ancora dice, così continuavamo i lavori, mentre la metà impugnava la lancia, dallo spuntare del giorno all'apparire delle stelle. Meraviglia. E quindi non fu facile, ma questi fatti che cosa ci vogliono insegnare, cari fratelli e sorelle? E perché dobbiamo ricordarceli? Per il nostro bene. Perché chi non ha memoria delle cose che sono successe non ha futuro. Non so se è chiaro il concetto. Non ha futuro. Ecco perché noi ce lo dobbiamo ricordare. Sempre il Signore ha fatto scrivere e ha detto guarda, ben sapendo, fai leggere la legge, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente non avevano la possibilità che abbiamo noi oggi, che è una ricchezza enorme. Ognuno ha la sua Bibbia, noi 4 o 5, benedizione. Tutte le volte che prendo, tutte le volte le guardo mi danno gioia. Tutte quelle che ho in giro le guardo mi danno gioia, no? E quella è la parola di Dio. Ma questi fatti ci vogliono insegnare questo, che dobbiamo comunque ricordarceli, perché la lotta per la fede è dura, cari fratelli e sorelle. La lotta per la fede è dura. Ma il Signore ci ha promesso che alla fine del percorso c'è qualcosa di molto più grande che ci attende della terra promessa. Ci sarà anche una terra promessa, ma c'è qualcosa di molto più grande. Cose che nel cuore dell'uomo non sono mai salite, e che l'orecchio non ha mai udito. Quelle sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano, assieme alle insondabili ricchezze di Cristo. Dio non è un uomo che possa mentire, cari fratelli e sorelle. Questa è la storia della fede, e che tanti hanno sofferto prima di noi e con amore hanno lavorato, difeso, ognuno ha fatto il suo compito nella chiesa che il Signore gli ha assegnato per non girare come degli sballati di qua e di là. Ad ognuno il Signore ha affidato un compito, perché altri più avanti, se ci sarà un più avanti, io sono convinto che il Signore sta per venire, però immaginiamo che ci saranno più avanti, perché gli altri prima di noi hanno fatto così, potessimo goderne. potessimo essere radicati sul lavoro fatto da altri. E questo è scritto proprio nella Bibbia. E questo, di questo ci dobbiamo ricordare. Quindi vogliamo ringraziare il Signore per tutto questo. Amen.